Ed eccoci così giunti al nostro terzo appuntamento della settimana. Ma prima di tutto voglio salutarvi, voglio ringraziarvi ancora una volta per essere all'attenzione, alla nostra attenzione appunto. Stiamo per aprire ancora una volta il libro dei Salmi, ormai ci stiamo avviando alla conclusione di questo lungo libro e apriremo il Salmo 144 che ora andiamo a considerare, a conoscere più da vicino. Qui vi troviamo la lode, la preghiera a Dio per ciò che Lui è. Questo, amici, è un altro dei salmi scritti da Davide, dal quale si rileva che ha dei contenuti simili a quelli del Salmo 18. Infatti, nei primi due versetti di questo Salmo 18 troviamo queste parole: «Al direttore del coro di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico, quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul. Egli disse: Io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio». Un po' più avanti, al versetto 6, Davide dice: «Nella mia angoscia invocai il Signore e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a Lui, ai suoi orecchi». Il Salmo 144 è stato scritto a seguito di una delle esperienze di Davide, fatta quando era stato liberato dalla mano del re Saul. È anche un salmo profetico, perché parla del periodo in cui, dopo grandi tormenti, gli israeliti torneranno a pregare Dio, ma questo salmo è anche applicabile a tutti i credenti vissuti fin dal tempo di Davide. Leggiamo quindi il primo versetto del Salmo 144. Salmo di Davide. Benedetto sia il Signore, la mia rocca, che addestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia. Cosa vuol dire Davide con l'affermazione che Dio lo addestra per la battaglia? Qualcuno che mi sta ascoltando potrà rispondere: guarda, il Dio dell'Antico Testamento è favorevole alla guerra. Amico, amica, se tu fossi vissuto ai tempi di Davide, avresti potuto trovare conforto nel sapere di essere protetto da qualcuno in grado di farlo, qualcuno che poteva difenderti dal nemico che ti circondava. Non è nemmeno esatto dire che Gesù era un pacifista, nel senso che gli diamo ora, perché Egli dà sì la pace al cuore umano e la pace con Dio attraverso il perdono dei peccati, ma Gesù ha anche detto in Luca 11 al versetto 21: quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Questo è ciò che sta dicendo Davide in questo salmo. È vero che il nostro Signore è il principe della pace, ma egli ha detto anche chiaramente che non ci sarà pace sulla terra fino al suo ritorno. Il versetto secondo del Salmo 144 continua dicendo ciò che Dio è per Davide. Egli è il mio benefattore e la mia fortezza, il mio alto riparo e il mio liberatore, il mio scudo, colui nel quale mi rifugio, che mi rende soggetto il mio popolo. Davide continua a decantare le doti, le qualità di Dio, dicendo che egli è il suo benefattore. E Davide sa riconoscere che Dio è anche il suo protettore, la sua fortezza, la sua alta torre, il suo liberatore, il suo scudo. Nonostante possa essere confortante sapere che la nostra nazione ha mezzi per difenderci dai nemici, preferisco sapere di avere Dio che mi protegge come una fortezza, una torre, uno scudo, e che mi libera. Il tema nel versetto terzo del Salmo 144 cambia. Leggiamolo. Signore, che cos'è l'uomo perché te ne prenda cura, o il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? Chiediamoci, infatti, perché Dio dovrebbe prendersi cura di un piccolo uomo insignificante come me? Francamente, l'uomo non è un granché, e spesso ai nostri giorni si sente dire che la vita di un uomo non ha più nessun valore. Ma questo non vale per Dio. Per Lui l'uomo ha un grandissimo valore. Pensate, Egli ha valutato l'uomo pari alla vita di suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Quindi tu sei importante per Dio. Ma Dio lo è per te? Dio è importante per te? Ascolta cosa aggiunge Davide a riguardo del valore dell'uomo nel versetto successivo, il versetto 4 del Salmo 144. L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. Abbiamo letto che l'uomo è simile a un soffio. Ciò significa che l'uomo senza Dio è niente e che la vita è senza scopo se non c'è Lui. Ascoltate questa esperienza vissuta. Un giorno un uomo manifestò il proposito di suicidarsi se non gli avessero dato una buona ragione per vivere. Un consulente cristiano gli disse: «Mi stai mettendo in difficoltà. Non vedo il motivo per cui non dovresti suicidarti, ma voglio dirti che non risolverai i tuoi problemi togliendoti la vita. Tutto ciò che otterrai sarebbe rimuovere i tuoi problemi dalla terra, per trasportarli in un luogo dove non c'è soluzione, perché con la morte tu stabiliresti il tuo destino eterno. Ma qui ed ora puoi prendere una decisione per Dio che darebbe uno scopo alla tua vita. Per questo non sarei così frettoloso nel porvi fine. Poi, quando morirai, andrai a casa per essere con Cristo, il tuo Salvatore. Sì, amico, amica, la vita senza Dio è piuttosto vuota. Pensa, ci sono persone ricche e straricche che si tolgono con estrema facilità la vita. Ricordati, senza Gesù Cristo, senza Dio, la vita è un soffio. Senza Dio la vita non ha senso. Ma ora ascolta Davide come supplica Dio nel versetto 5 del Salmo 144. Signore, abbassa i tuoi cieli e scendi, tocca i monti e fa che fumino. Questa è una richiesta affinché Dio irrompa negli eventi dell'umanità e si inserisca nella storia umana. Ciò viene confermato da Isaia, il quale dice al capitolo 64, versetti 1 e 2: «O squarciassi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco accende rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari, e le nazioni tremerebbero davanti a te». Sì, Dio un giorno irromperà nella storia umana. Non posso affermare che lo farà domani o in questo secolo, ma il fatto è che lo farà, ed è certamente sicuro. Tu sei pronto per quell'evento? Ascolta come Dio interverrà in questo mondo. Lo troviamo descritto nei versetti dal 6 all'8 del Salmo 144. Fa guizzare il lampo e disperdi i miei nemici, lancia le tue frecce e mettili in fuga. Tendi le tue mani dall'alto, salvami e liberami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura il falso. Quando il Signore ritornerà, comincerà il giudizio. L'intero testo delle Scritture, compreso il Nuovo Testamento, dice che un giorno il Signore tornerà per giudicare. Non c'è ritratto più vivido e drammatico di questo che troviamo in Apocalisse 19, versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Questo è il ritratto del Signore Gesù Cristo, che arriva come un conquistatore. Forse non ti piacerà questa figura, ma è il ritratto che la parola di Dio ti presenta. In relazione al momento del ritorno di Cristo, il salmista dice queste parole, che sono un cantico di ringraziamento per l'intervento di Dio e che concludono anche il Salmo 144. Leggiamole. «O Dio, ti canterò un nuovo cantico, sul salterio a 10 corde salmagerò a te, che dai la vittoria ai re, che liberi il tuo servo Davide dalla spada micidiale. Salvami e liberami dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura il falso. I nostri figli nella loro gioventù siano come piante novelle che crescono, e le nostre figlie come colonne scolpite per adornarne un palazzo. I nostri granai siano pieni e forniscano ogni specie di beni. Le nostre greggi moltiplichino a migliaia e decine di migliaia le nostre campagne. Le nostre giovenche siano feconde e non vi sia breccia né fuga né grido nelle nostre piazze. Beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo il cui Dio è il Signore». Le ultime parole di questo Salmo 144 esprimono uno stato idilliaco che un giorno avverrà per il popolo di Israele, quando Gerusalemme sarà circondata dalla pace, dalla gioia, dalla giustizia, perché Cristo ne sarà il re. Solo allora gli israeliti saranno in grado di cantare questa nuova canzone al loro Dio. Ma anche noi possiamo godere di questa pace, di questa gioia, di cui il cuore umano è continuamente alla ricerca. Forse tu che mi ascolti mi stai chiedendo come ottenere questa pace. Eccoti ora la spiegazione di come trovare pace per il nostro cuore, che comprende due domande e una risposta. Ascolta, esistono dei problemi insolubili per l'intelligenza umana e che tuttavia sono di una importanza capitale a cui Dio solo può rispondere, ed egli lo fa nel suo libro, la Bibbia. Per prima cosa il problema del peccato. Un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna, come potrà essere in pace con il Dio Santo? La risposta è credendo in Gesù, che ha fatto la pace mediante il sangue versato da Cristo sulla croce. Nella lettera che l'apostolo Paolo scrisse agli Efesini, capitolo 1, versetto 7, leggiamo: «In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia». Il secondo problema molto importante, a cui solo la Bibbia può dare una soluzione, è sapere ciò che avviene dopo la morte. Devi sapere che essa distingue due classi di persone: non quelle più ricche e quelle più povere, ma quelli che muoiono credendo in Cristo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima se ne va presso Gesù nel riposo, in attesa della gloria. Per gli altri invece, ahimè, non c'è più alcuna speranza di salvezza, ma la tragica certezza di una condanna eterna, come troviamo scritto nel Vangelo secondo Luca, capitolo 16, versetti 25 e 26, dove c'è parlato del destino di un ricco e di un povero. Leggiamolo. Figlio, ricordati che tu nella vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro, non quello risuscitato da Gesù ma un altro personaggio, che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né quelli di là si passi a noi. Forse, amica, amico, troverai questo schema appena detto troppo semplicistico. Forse qualcuno che mi ascolta avrebbe preferito che ci fossero state più sfumature, più varietà di scelta nelle offerte. Eppure è così che Dio ha predisposto. Egli è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Sappiate che Dio ha rivelato queste cose per permetterci di poter scegliere fin da ora il nostro destino eterno. E tu hai già fatto questa scelta? Sappi che da essa dipende la pace, la gioia di cui Dio ha parlato precedentemente. E se non la sperimenti, è perché non puoi fare ciò che Dio ti dice. Prova a cambiare idea e vedrai la differenza. L'argomento del Salmo 145 è la lode per ciò che Dio è e per ciò che fa. Questo è l'ultimo salmo che indica Davide come autore. Egli può avere scritto alcuni dei salmi che non riportano i nomi degli autori, ma non possiamo esserne sicuri. Questo salmo è un acrostico, significa che ogni verso inizia con una lettera dell'alfabeto ebraico. Arriviamo però subito a quello che, per alcuni critici, è un problema. Vi sono 22 lettere nell'alfabeto ebraico e solo 21 versetti in questo salmo. Il salmo inizia con Aleph, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, e finisce con Tau, l'ultima dell'alfabeto ebraico. La lettera mancante è Nun. Alcuni dicono che Nun è stata omessa da alcuni trascrittori, forse, ma non possiamo saperlo. Altri dicono che, sia pure nel crescendo della lode nei salmi da 145 a 150, possiamo comunque vedere da ciò come la nostra lode sia imperfetta. Ciò ha fatto pensare alcuni studiosi della Bibbia che questa lode mancante sia quella riferita alla Chiesa e che essa la troveremo solo nell'Apocalisse. Infatti, quando arriviamo in Apocalisse al capitolo 19, nei versetti 1, 3 e 6, troviamo l'alleluia mancante. Essa dice: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. E dissero una seconda volta: alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Poi udii come la voce di una grande folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva: alleluia, perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Lì c'è l'alleluia mancante. Comunque, la lode di questo salmo non è completa, come non lo è in nessun altro salmo. In occasione della nascita di Gesù, gli angeli dicevano: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Perché? Perché Gesù era nato a Betlemme e là ci sarebbe stata la pace. Ma ora là non c'è pace. Non siamo mai stati capaci di cantare il coro d'alleluia perfettamente. Ma sta arrivando il giorno nel quale Cristo ritornerà sulla terra. Sarà un grande giorno e il coro d'alleluia verrà cantato correttamente e completamente. Leggiamo quindi i primi versetti del Salmo 145. Salmo di lode, di Davide. Io ti esalterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa. La sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Abbiamo letto che ogni giorno ti benedirò, cioè non solo un giorno alla settimana quando andiamo al culto la domenica, ma ogni giorno. Vi sono però purtroppo dei giorni in cui non ci sentiamo di benedirlo. Qualche volta diciamo: lo lodiamo per ciò che è avvenuto in passato e confidiamo per ciò che avverrà. Potremmo invece dire: abbiamo confidato in Lui per il passato e lo loderemo per ciò che accadrà. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento di un vero figlio di Dio. Continuiamo la lettura di un'altra serie di versetti dall'8 al 16 del Salmo 145, che ci parlano della grande misericordia di Dio. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te, e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Noi abbiamo un grande re, Dio, e Davide aveva sperimentato la benevolenza di Dio, e ciò lo aveva motivato a mostrare la stessa benevolenza verso gli altri. Così dovrebbe essere la nostra motivazione se abbiamo conosciuto il Signore e la sua grazia. Leggiamo ora la conclusione di questo Salmo 145, versetti dal 17 al 21, che ci dicono: «Il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Chiunque tu sia, ovunque tu sia, se hai a che fare con Dio, puoi andare in sua presenza attraverso Cristo e sperimentare questo. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Ai nostri giorni c'è molta gente che ha un rapporto formale, rigido con Dio. Questo è il motivo per cui essi seguono un rituale e rifiutano un rapporto personale con Lui. Una delle grandi dottrine che a volte si dimenticano è quella del privilegio per chi ha creduto di appartenere al sacerdozio dei credenti. Infatti, se tu hai accettato Cristo come tuo Salvatore, hai accesso diretto a Dio. Ma se non sei ancora salvato, Lui ti invita ad andare a Lui per avere la salvezza mediante la fede in Gesù. Sappi, amica, amico, che Dio è sempre disponibile, ma tu non farlo attendere troppo. E con questa raccomandazione voglio terminare proprio qui. Voglio ringraziarti ancora una volta per essere stato al nostro ascolto. E intanto ti invito a risentirci domani. Ciao.